La settimana scorsa siamo rimasti sulla storia della genesi della riforma del 2001. Oggi cominciamo a vedere che cosa ha comportato in concreto la riforma del 2001. Non è una cosa semplicissima, perché bisogna parlare di forme e di sostanze, svolgendo due discorsi che, come vedrete, si diversificano parecchio. In Italia è sempre così. Allora, sul piano della simbologia, la riforma del 2001 ha avuto un impatto shock. Tanto è vero che immediatamente la letteratura è reagito con sottolineando molto gli aspetti di cambiamento. Io, da questo punto di vista, sono sempre rimasto molto prudente e devo dire che alla fine addirittura la realtà si è dimostrata più prudente di me. Allora, sul piano della simbologia, i cambiamenti stanno nella stessa configurazione del rapporto tra Stato e Regione, come un rapporto tra ente sovrano e ente derivato. Sembra quasi che la Repubblica Italiana, di un sol botto, tramite una norma, abbia trasformato la sua essenza, sia diventato uno Stato federale. Titolo 1 si apre con l'articolo 114. Il vecchio 114 diceva: la Repubblica si riparte tra regione, province e comuni. La Repubblica è un soggetto da definire, si riparte, cioè vuol dire che è divisa in regioni, province e comuni. Vedete che qui non c'è la parola Stato. Nel vecchio 114 la Repubblica è sostanzialmente sinonimo di Stato. E ci dice che sopra il povero cittadino c'è una piramide che è fatta di comuni, province, regioni, Stato e anche l'Unione Europea. Sulle nostre spalle c'è tutta questa piramide. Potremmo anche dire che la manteniamo noi, questa piramide rovesciata. E potremmo anche dire che ogni punto fisico del territorio italiano è contemporaneamente un punto del comune, un punto di una provincia, un punto di una regione, un punto dello Stato e un punto dell'Unione Europea. Non so se di questo siamo molto soddisfatti, ma è questo l'organizzazione delle cose. Questo è fotografato dall'articolo 114. Il nuovo articolo 114 invece ci dice una cosa completamente diversa. La Repubblica è costituita, vedete, il soggetto è sempre la Repubblica, hanno tolto l'aggettivo federale che in origine c'era. È costituita vuol dire che segue un elenco di ingredienti, il cocktail si compone da la Repubblica costituita da comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. È un'equazione, no? E non bisogna avere delle grandi capacità matematiche per capire che se lo Stato resta come nel 48 uguale alla Repubblica, cioè si identifica la Repubblica, gli altri ingredienti sono zero, no? Marco un'equazione. Se gli altri ingredienti non sono zero, vuol dire che Repubblica e Stato non coincidono più. Ecco perché nella simbologia non ci sarebbe stato male qui un aggettivo federale, perché un aggettivo federale avrebbe spiegato che la Repubblica non si identifica più con lo Stato, ma la Repubblica è un'entità superiore che comprende sia il governo centrale che i governi periferici. L'altro aspetto misterico di questa equazione è che questa equazione ha una X indefinita. Le comunità, le comunità montane, le città metropolitane non esistono, non sono mai esistite e con ogni probabilità non esisteranno mai, perché non si sa neppure che cosa potrebbero essere. E le città metropolitane sono all'ordine del giorno, diciamo, quantomeno dai primi anni 90. La legge 142, se ben ricordo, già parlava delle comunità montane. In alcune regioni si è anche sperimentata, c'è stato anche in Emilia Romagna, per Bologna, un progetto, eccetera. Ma il problema è che non si sa neppure come si potrebbero costituire. Notate che noi siamo in un paese abbastanza matto, dove si mette in Costituzione che la provincia è un ingrediente del cocktail e contemporaneamente si dice però bisogna sopprimerle. E allora già il rapporto, nessuno dice che si toccano i comuni sono sacri. I comuni sono sacri, però si dice che i comuni sono troppi. 8.000 e passa comuni non hanno senso, non si possono avere dei comuni con 300 abitanti, qualcuno ha neanche di meno, età media 84. E di conseguenza c'è uno sviluppo già inaugurato nei primi anni 90 con la legge di riforma dell'ordinamento locale verso l'unione dei comuni. Per dirvi, in Emilia Romagna questo processo di unione dei comuni ha raggiunto circa l'80% del territorio, nel senso che c'è stata una politica rivolta a dire ai comuni: per cortesia mettetevi insieme, vi do dei soldi se li mettete insieme. Mettete insieme prima dei servizi e poi cercate di mettere insieme tutta l'amministrazione. Così si è cominciato con lo Scuolabus, che non è più di un comune ma di un'associazione dei comuni, poi in alcuni comuni c'è la polizia urbana, che non è più comunale ma dell'associazione, e poi una volta si è creato questo meccanismo di unione dei comuni. L'80% della popolazione dell'Emilia Romagna sta in comuni che hanno ormai superato la soglia minima, cioè che è quella del capoluogo. Prendiamo Ferrara, 100.000 abitanti, come o Rimini o Imola, cioè di comuni grossi, su quella pezzatura l'80% del territorio dell'Emilia Romagna si è organizzato, nel senso che l'unione dei comuni si sono diffuse, per cui l'interlocutore della regione è tendenzialmente un comune abbastanza grosso o un'unione dei comuni. Naturalmente se questi crescono spingono sotto la provincia. Non c'è realtà in Italia in cui questo non avvenga. Che il comune di Milano sia sottoposto alla provincia di Milano fa ridere, così come il comune di Roma è sottoposto alla provincia di Roma. Tanto più che spesso sono di colore politico completamente diverso, no? Come Roma. Mi pare anche Milano, attualmente. Ma non ne sono sicuro. E d'altra parte la provincia è per la regione una comodità. Invece di interloquire con qualche centinaio di comuni, la regione interloquisce con 4, 5, 6, 7, 8 province. È apparentemente più semplice. Ma la provincia è una struttura politicamente debole perché è il capoluogo quello che domina sulla provincia. Cioè la provincia, dico di Milano, ma anche quella di Bologna, perfino quella di Ferrara, ha di fronte un comune che vale il doppio. È come la provincia cerca di dire al comune che cosa deve fare, il sindaco gli risponde: senti, per favore lasciami lavorare, non mi disturbare. C'è una tensione piuttosto vivace tra comuni e province. Naturalmente sto parlando di comuni capoluogo. Le comunità montane, che sono la vecchia forma di organizzazione di insieme, di unione dei comuni, le città metropolitane avrebbero un senso ovvio. È quello che è avvenuto in tutti i grandi conglomerati urbani, che il comune non ha una sua funzione, cioè Milano di per sé non può organizzare tutti i servizi, che so io, sanitari, sociali, o dei trasporti, o della viabilità. Ci deve essere un ente che coordina tutto questo. E questo ente non è la provincia, perché è troppo piccola e perché è troppo burocratica. Se noi dovessimo fare una carta urbanistica dell'Emilia-Romagna, scopriremmo che l'Emilia-Romagna ha una cosa divertente, per esempio, che è indicativa e istruttiva. L'Emilia-Romagna è tagliata a fette, ha una forma più o meno così, no? È tagliata a fette così, nel senso che questa è la fedina, questo è il fiume Po, e tutte le province hanno un andamento orografico degli affluenti del Po. Ma se noi guardiamo la carta urbanistica dell'Emilia-Romagna, qua c'è un asse che si chiama Via Emilia, che ha tutt'altra natura, dove stanno tutti i capoluoghi di provincia e dove stanno tutte le concentrazioni urbane, economiche e così via. E questa è una realtà abbastanza frequente in Italia. Se prendiamo le Marche, sono sostanzialmente costruite nella stessa maniera, no? Solo che là la fascia non è la fascia interna, ma la fascia adriatica. Ma le province sono orografiche. Allora, come si fa a costruire un sistema di trasporti che abbia come suo asse fondamentale la Via Emilia, quando le competenze di coordinamento sono trasversali? Non ha senso, non ha senso. Poi qua c'hai una città che è piuttosto grande e che c'ha un'area di influenza su un hinterland. Però oggi che hanno aperto l'alta velocità con Milano, io per venire da Bologna a Ferrara ci metto 34 minuti, con 26 minuti in più sono a Milano. Per cui io potrei tranquillamente pendolare con Milano giornalmente. Non dico che sia cosa sia divertente, ma è l'idea. E se pensate che Piacenza e Parma sono storicamente legate a Milano, perché hanno una pendolarità entro l'ora, addirittura politicamente sono legate alla Padania cosiddetta. Che senso, mi fa solo pronunciare quella parola. Io sono nato guardando le Dolomiti e vissuto il mare, poi potete immaginare che opinione ho della pianura e dei suoi abitanti. E voi capite che questo fenomeno si può estendere a Bologna. Cioè, questo significa che una sola linea d'alta velocità ferroviaria tende a trasformare il senso geografico, economico e sociale di un insieme di regioni. Allora, ragionare per enti burocratici nati nell'Italia napoleonica come strutture dell'esercito, nel senso che era l'idea che l'esercito si divide in brigate, divisioni e battaglioni, è un'idea sostanzialmente sbagliata. Mentre gli urbanisti, quelli che ragionano, dicono dovremmo avere dei livelli di governo che guardano i problemi, perché un livello di governo nella Via Emilia sarebbe una cosa interessante. Mentre un governo che vada dalla Betone al fiume Po non è interessante. La città metropolitana come si inserisce? È interessante il problema. Si inserisce come governo dell'Interland di Bologna? L'Interland di Bologna va a Modena e oltre, e va a Imola e oltre, per cui va un po' in Romagna. Tra Emilia Romagna, non a caso c'è un trattino, e va un po' su un'altra provincia che è competitiva sul piano industriale. E allora che cosa facciamo? Un ente che governa i trasporti? Bello sarebbe, perché così uno avrebbe un piccolo trenino che lo porta in giro, una specie di metropolitana aperta come c'è Londra. A Londra questo l'hanno costruito tramite un livello di governo ultracomunale. C'è il sindaco di Londra, ma il sindaco di Londra governa la city, ma tutti i borough e le città intorno erano governate da un governo metropolitano, la Great London Government, fatto fuori dal governo Thatcher in quanto ente unico e inutile. E il governo Thatcher ha fatto fuori Londra divisa in 16, mi pare, non so quanti, borough, comuni autonomi. E adesso c'è di nuovo la tendenza a costruire un'entità metropolitana, perché insomma questa è un'entità, Londra ha 16 milioni di abitanti, qualcuno la deve governare, no? altro che devolution. Ecco, questo è un piccolo problema in cui noi ci siamo incartati e ci incarteremo per sempre. Quando a Bologna hanno fatto il progetto per la città metropolitana, che è stato un mio amico proprio a spingerlo e a costruirlo, io ho dato un parere completamente contrario su questo problema, che mi sembra semplicissimo. La città metropolitana sostituisce la provincia, perché se sostituisce la provincia si chiama già provincia. C'è una città metropolitana che dà le licenze per gli ski lift, quella orrida cosa che è l'Appennino, per sciare, scusate, non dovrei avventurarmi in questi pareri, ma insomma, io c'avevo le Dolomiti, non l'Appennino davanti, come punto di riferimento, no? Sul Cimone. Allora, se la città metropolitana di Bologna dà i permessi per parcheggi agli skift del Cimone, non abbiamo capito niente. Questo significa che, tra l'altro, i suoi organismi sono fatti anche da rappresentanti di enti che poi dicono come si circola nel centro di Bologna. E allora questa si chiama già provincia, no? E tutto questo problema del rapporto tra città metropolitana e provincia ha bloccato qualsiasi discorso. Noi abbiamo troppi enti, abbiamo un sacco di enti. Se eliminiamo la provincia e la chiamiamo città metropolitana, però non abbiamo fatto un grande progresso. Se introduciamo la città metropolitana accanto alla provincia, abbiamo aumentato gli enti. E allora da dove si esce? Non si sa. E che vuol dire che la Repubblica non si sa che cosa sia. Prendersi lo shaker, ci si mette dentro un quarto di martini, ci si mette dentro un quarto di gin e si mette dentro poi anche bevuta Campari. Poi c'è un quarto ingrediente che non si sa. Come si chiama quel cocktail? Non si sa. Può essere tutto. Se non avete abbastanza conoscenza dei cocktail, non siete in grado di fare l'esame di diritto regionale, mi dispiace. Capite la strana, buffa fuga in avanti? Qualcuno qua, non sto scherzando, ci voleva mettere anche le circoscrizioni comunali, perché quelli erano enti federati. A questo punto potevamo, avevamo avanzato anche la proposta semiseria di metterci anche le assemblee di condominio e così eravamo a posto. Cioè, 614 è un simbolo di qualcosa, non è simbolo di un sistema federale, ma è il simbolo dell'eterno casino di questo paese, dove non si riesce neanche sul piano, diciamo, dell'astratta progettualità a dire da che parte si va. Come si suole dire, così non si va da nessuna parte. Però politicamente questo è voluto per dare evidenza ai comuni e dire che i comuni sono il primo ente che si incontra, cioè il cittadino che dice che cos'è la Repubblica, prima cosa incontra il comune. Questo è verissimo, queste non è multa per divieto di sosta, per cui quando tutti fermi per ragionare sul resto, il comune ti ha già dato una multa. La provincia se la sono portata indietro, non perché sia un'entità importante, ma solo perché comuni e provincia avevano bisogno di opporsi alla regione. La regione ha messo in piazza le città metropolitane, perché così le crea le regioni e combatte la proliferazione degli enti locali. Morale, quello che viene fuori è una struttura chimerica fatta di piccola lotta politica, di piccola, proprio grezza lotta politica, e senza nessun programma istituzionale, dove però alla fine abbiamo lo Stato, ultimo ingrediente del cocktail, quello Stato da sempre, insomma, per cui è un alcol ben svampito, che ci dicono è una cosa diversa dalla Repubblica. Benissimo, interessante. E uno dice, bene, allora, che cosa sia lo Stato lo sappiamo, quali sono gli organi dello Stato li conosciamo, andiamo a vedere se c'è un organo della Repubblica. Non c'è. Perché certo, noi potremmo dire che negli Stati Uniti andiamo a vedere quali sono gli organi dello Stato, sono il Presidente e il Congresso. Benissimo, ma è la Corte Suprema. Però in questi organi si vede l'anima della federazione, perché il Senato rappresenta gli Stati membri, il Presidente è eletto con elezioni che si svolgono negli Stati membri, poi con un sistema che si è tutto trasformato, ma che era in origine l'espressione di una federalizzazione degli organi dello Stato. Se andiamo in Germania troviamo il Bundesrat, che è il Consiglio federale, dove ci stanno dentro i Länder, e che dà parere obbligatorio e vincolante su tutte le leggi importanti, nonché su tutti gli atti amministrativi importanti, con degli effetti sistemici di enorme importanza. Se andiamo a vedere in Italia, no. La Corte Costituzionale tedesca è eletta per metà dal Bundesrat e per metà dal Bundestag, cioè la Camera delle Regioni e del Parlamento eletto dal popolo tedesco. La Corte Costituzionale italiana è nominata dai tribunali superiori dello Stato, dal Parlamento dello Stato e dal Presidente della Repubblica dello Stato. Non c'è organo costituzionale che sia riferibile alla Repubblica e non allo Stato. Una lontana sentenza, ormai lontana sentenza della Corte, parla della conferenza Stato-Regione come organo non statale ma della Repubblica. Fa un accenno, cioè la Corte Costituzionale ha indicato, ha suggerito anche simbolicamente che cosa si potrebbe fare. Ma la conferenza Stato-Regione non è nella Costituzione neanche dopo la riforma. Diciamo che dell'anticipazione fatta dai decreti Bassanini del federalismo a Costituzione vigente, molto, quasi tutto è filtrato nella riforma del 2001, salvo la conferenza Stato-Regione. La conferenza Stato-Regione è rimasta fuori. Siccome questa cosa era vistosa, e Giuliano Amato è un doctor subtilis, per cui una persona di grande finezza e conoscenze, aveva cercato di inserire, di fronte all'impossibilità che il Senato suicidasse se stesso diventando Senato federale, aveva inventato una formulina, di cui ormai abbiamo anche dimenticato l'esistenza, non so neppure se la trovo in mezzo, perché era una norma transitoria della riforma costituzionale, per cui da questo punto di vista era anche difficile da collocare in un codice, infatti non c'è. La formulina diceva questo, formulina finale della legge costituzionale: fin quando non ci sarà un Senato delle Regioni, un Senato federale, un Senato dei territori, c'è la possibilità, con regolamento della Camera, delle Camere, di istituzionalizzare la Commissione bicamerale per gli affari regionali. La Commissione parlamentare per gli affari regionali è una commissione espressamente prevista dalla Costituzione del 48, che le assegna un compito minimo minimo. Nell'articolo 126 prevedeva che il Presidente della Repubblica potesse sciogliere i consigli regionali per una serie di questioni, gravi attentati, atti contrari alla Costituzione, violazioni di legge e così via, con un proprio decreto, sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Allora, c'è una commissione bicamerale stabilita con legge che ha, è bicamerale nel senso che prende dentro senatori e deputati, che ha questo compito previsto dalla Costituzione e che poi è diventata una commissione che si occupa ogni tanto di affari regionali. Non so, la legge di delega delega il governo a emanare dei decreti sentito il parere della commissione bicamerale. È l'organo parlamentare che è competente per materie che riguardano le regioni. Allora si è immaginato in questa norma transitoria della riforma di dare alla commissione bicamerale una integrazione. Questa integrazione consisteva in questo, che in questa commissione potevano essere inseriti dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Per cui diventava una specie di terza camera, soluzione tipicamente italiana, perché di fronte al problema del bicameralismo la soluzione più semplice è passare al tricameralismo. Anzi, la definizione più carina era stata data, non mi ricordo più da chi, ed era due camere e camerino, dove la parola camerino è una parola elegante per dire il cesso, cioè servizi, no? Due camere e camerino era la nuova soluzione italiana. Capite come è stata presa seriamente questa riforma. Naturalmente non si è fatta, cioè neanche questa norma transitoria è stata poi attuata, dando luogo a questo camerino, insomma, che poteva avere qualche funzione di rappresentanza. Si è discusso un sacco, non vi dico quanto si è discusso, quanti pareri sono stati chiesti e dati, quante idee si sono cimentate nel dar corpo a questo camerino, e il risultato è stato zero. Che col doppio zero sta benissimo. Allora, questo sul piano simbolico. Spiamo, come vedete, è un bel problema. È una norma della Costituzione, per cui è una disposizione positiva, scritta, per cui l'interprete non è bene che la legga, sorrida e dica andiamo avanti. Qualche senso forse ce l'ha. E vedremo che nella giurisprudenza costituzionale ogni tanto affiora un senso dell'articolo 114. Il senso di dire non siamo più in un rapporto di struttura sostanzialmente gerarchica, per cui lo Stato, detto Repubblica, è superiore a Regione, Provincia e Comuni. Ma da questo simbolo e da una serie di cose che poi sono scritte nel testo viene fuori quasi un rapporto tendenzialmente paritario, per cui Stato, Regioni, Province e Comuni stanno tendenzialmente sullo stesso piano. Bello, democratico e libertario, leggermente incasinante. Però uno dice questa è solo la prima norma, e quindi andiamo a vedere come questa norma prende corpo, come questo nuovo rapporto non gerarchico di prevalenza dello Stato prende corpo nell'organizzazione del titolo quinto. Dove la prima cosa eclatante è che troviamo la cancellazione di ogni riferimento all'interesse nazionale. Non c'è più né la previsione dell'interesse nazionale come limite alla potestà legislativa delle regioni, come era scritto nel vecchio articolo 117, e nemmeno la possibilità che il governo impugni le leggi di fronte al Parlamento per conflitto di interessi. Entrambe le previsioni spariscono. Ecco, si è detto, la prova che lo strumento politico della prevalenza dello Stato sulle regioni è stato eliminato. Lo strumento politico, nel senso che lo Stato, tramite il governo e il Parlamento, poteva imporre il suo indirizzo politico alle regioni. Questa imposizione è cancellata, e questo rafforza l'idea che Stato e regioni si collochino tendenzialmente su un piano di parità. C'era un antico fondamentale saggio di Sergio Bartole, primi anni 70, su supremazia e collaborazione, era proprio il titolo della supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regione, per dire che il vecchio titolo quinto giocava su questo doppio piano, la supremazia dello Stato prevalenza dell'interesse nazionale e l'esigenza di collaborazione, perché l'interesse regionale e l'interesse nazionale non potevano essere contrapposti, ma dovevano essere progettualmente coordinati. Adesso si può dire supremazia meno. La supremazia ha perso il suo dente più accomunato. Resta la collaborazione, ma di collaborazione Diderot Quinto non parla. Ne fa solo un accenno su una norma tutto sommato secondaria, ed è una cosa buffa perché, come vi dicevo, da almeno metà degli anni Ottanta fino all'inizio del 2000, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente rafforzato il peso del principio di leale collaborazione, dicendo: ragazzi, smettete di discutere palla dentro palla fuori, cercate di trovare una soluzione sul campo, giocate lealmente e giocate in maniera collaborativa. Purtroppo i problemi non sono divisibili in competenze, i problemi sono da risolvere. Per risolvere il problema non c'è separazione di ruoli, quasi mai, quantomeno raramente, c'è quasi sempre l'obbligo di cooperazione. Il principio di leale collaborazione diventa il principio conformativo del sistema. Questo era nella giurisprudenza del vecchio titolo quinto, questo era nello spirito della riforma Bassanini in via amministrativa, era uno dei principi che governavano la delega legislativa. Questo sparisce nel titolo quinto, e sparisce anche perché non ci sono le istituzioni della collaborazione. Dove si svolge la collaborazione? In Germania si svolge nella struttura parlamentare, nel processo legislativo. Tutte le leggi importanti devono avere l'assenso dei rappresentanti dei Länder che si trovano nel Bundesrat, ciascuno col suo pacchetto di voti, e vota. A livello comunitario il principio di collaborazione, che è un principio fondamentale, adesso il Trattato di Lisbona ne fa proprio uno dei principi di base, e il principio di collaborazione tra organismi comunitari e Stati membri ha la sua massima rappresentanza nel Consiglio dei Ministri, che è il momento intergovernativo. È lì che si svolge la collaborazione, è lì che la Commissione propone e con la sua posizione riesce anche a cambiare le maggioranze che è necessarie per approvare gli atti. In Italia non ci sono organi federali, per cui abbiamo creato un cocktail federale senza organi federali. Però sparisce l'interesse nazionale. E questo naturalmente ha fatto immediatamente sussultare tutti quanti, dicendo: oh, è tutto cambiato, perché è forse nella mentalità italica, sarà dovuto a particolari geni contenuti nel pomodoro, non so dove, ma noi siamo sempre propensi a guardare in alto. E siccome i cani la fanno in basso, è lì che finiamo col calpestare il pavimento. E l'abolizione dell'interesse nazionale, cioè di questo simbolo mai usato, dotate l'impugnazione delle leggi in base all'interesse nazionale, ma però filtrato dentro nella giurisprudenza per dire: guardate che dovete badare non tanto ai titoli costituzionali, ma alla realtà di quello che è l'interesse, ma è l'interesse nel senso della anche capacità di affrontare il problema. Per cui se si tratta di fare un tram, è capace il comune, semmai la provincia, semmai la regione. Se si tratta di fare l'alta velocità, la capacità sta nello Stato, cioè l'interesse nazionale ti collocherà la competenza. Questa cosa qui viene eliminata. E così si pensa di aver liberato dai vincoli le autonomie. Discorso che non ha senso. Discorso che letteralmente non ha alcun senso al mondo. Per il semplice fatto che si è tolto una cosa mai usata e non si è pensato di inserire in Costituzione quello che invece si è sempre usato, e cioè collaborazioni e sede di concertazione. Se io tolgo lo strumento della prevalenza dello Stato sulle regioni, come ottengo i risultati necessari? Devo costruire il nuovo passante ferroviario, la nuova variante di Valico, oppure la circonvallazione di un grosso nodo, o devo fare la Transpadana, l'autostrada che taglia la pianura padana per evitare di inficcarsi nella circonvallazione di Bologna. Bene, queste opere pubbliche, il canale, il corridoio 5, la TAV, la Val di Susa, chi è che l'affronta? I comuni? Perché sono prima in fila? Primo il comune? La provincia? Si mettono d'accordo le province? Si mettono d'accordo le regioni, che vuol dire Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, si mettono d'accordo su realizzare la TAV e vanno a trattare con la Francia e con la Comunità Europea. O esiste un livello di dimensione nazionale? Sì, certo, esiste un livello di dimensione nazionale, ma questo significa che la TAV la fa lo Stato, la costruisce lo Stato, decide lo Stato dove passa, fa lui le gare d'appalto e fa lui tutte le opere? Non necessariamente, perché è chiaro che fare una ferrovia significa anche fare i sottopassaggi delle strade, significa fare le stazioni, significa deviare le strade, fare cambiare il percorso, significa scegliere se farla passare dove c'è una coltura pregiata o sopra la cattedrale gotica e così via. Queste cose sono cose che riguardano il territorio. Per cui è inimmaginabile nessuna parte del mondo che lo decida dall'alto fregandosi dal basso, oppure lo decida il basso mettendosi d'accordo e facendo la catena umana dei sindaci lungo tutto il percorso. No? È ovvio. Bene, questi problemi restano senza soluzioni, che sono i problemi veri, perché chi se ne frega chi dà il patentino della caccia, francamente, che lo dia la provincia, il comune o la regione, non cambia granché. Ma la realizzazione delle opere è il grande nodo strutturale, come vedremo, è quello che poi provoca le grandi sentenze della Corte Costituzionale. Perché non avendo dato una risposta il testo costituzionale, la risposta ha dovuto darla la Corte. Terzo segnale, il primo è l'infilata degli enti che formano la Repubblica, il secondo è la eliminazione dell'interesse nazionale. Terzo segnale, ce n'è un terzo che non avevamo contemplato, è il cambiamento dell'impugnazione delle leggi. Andiamo su un terreno tecnico ma di grande importanza. Qui si è fatta forse la parte più urgente della riforma. Perché? Perché la prudenza dei costituenti del 48 e anche la loro tendenziale schizofrenia, che è tipica delle persone spaventate e prudenti, per cui uno vorrebbe fare un passo avanti ma vorrebbe fare anche un passo indietro, che è una posizione un po' schizofrenica, ha previsto sì che le regioni fossero autonome come indirizzo politico e munite di potere legislativo, ma ha temuto le conseguenze che questa attribuzione ai territori di potere legislativo avrebbe potuto avere per l'unità della Repubblica. Nel 48 la situazione non è quella attuale, che non è rosea, ma allora spinte centrifughe erano pesanti. E allora, in prospettiva, così come si è messo l'interesse nazionale come arma del governo per bloccare le regioni, si è anche studiato il tempo in cui usare quest'arma. E il tempo è l'impugnazione preventiva delle leggi. Ossia, le leggi votate dall'Assemblea regionale, dal Consiglio regionale, non entrano. Non possono essere promulgate e non possono entrare in vigore prima che il governo non eserciti il controllo. È un controllo preventivo e sospensivo. Obbligatorio. Obbligatorio. Nel senso che il procedimento legislativo aveva la sua solita fase iniziativa, deliberazione, poi c'era invio al governo, risposta del governo, promulgazione e BUR, bollettino ufficiale. Nell'Italia degli anni 40-50 non esisteva internet, il telefono non era neanche tanto diffuso, esisteva il telegrafo, esisteva il telegramma. Certo, esisteva il telegramma, non a caso. Adesso vi spiego perché mi viene da sorridere. Come si svolgeva questo procedimento? E in ogni capoluogo di regione c'era un rappresentante del governo, commissario del governo, che era un prefetto. Il commissario del governo aveva la funzione di postino, cioè il commissario del governo era il rappresentante del governo della regione, era quello che sorvegliava l'andamento della regione, l'amministrazione, eccetera, era quello a cui doveva essere spedita la legge approvata dal Consiglio regionale, e il commissario, salvo che per la Sicilia, dove decideva lui rapidamente, ma la Sicilia ha sempre avuto un regime particolare, e non aveva il potere di decidere, semplicemente trasmetteva con cablogramma, credo, il progetto di legge al governo. Il governo aveva il compito di esaminare il progetto di legge e entro 30 giorni apporre il visto. Vistato dal governo, veniva trasmesso al commissario, il commissario trasmetteva al presidente della giunta, che poteva promulgare. Però il governo poteva bloccare il procedimento legislativo, rinviando la legge alla regione, e rinviava con osservazioni. Tutto questo veniva trasmesso con telegramma. E c'era una raccolta di questi telegrammi, che erano una di quelle cose, neanche Camilleri ha scritto cose così divertenti, perché erano telegrammi che sintetizzavano, univano il linguaggio burocratico con quello telegrafico. Governo abet osservato, formula, no? E governo abet osservato, e poi c'erano l'elenco delle disposizioni contestate e il motivo della contestazione. Il motivo della contestazione doveva essere ovviamente un motivo di legittimità. Questo telegramma diventava poi fondamentale per un altro motivo, perché la regione, ricevuto il telegramma, poteva adeguarsi alle osservazioni e quindi adeguarsi a quello che chiedeva il governo, o poteva resistere. A questo punto la legge veniva riapprovata con maggioranza assoluta dal Consiglio regionale e il governo, entro 15 giorni, poteva impugnarla alla Corte. Notate che tutto questo sospendeva l'entrata in vigore della legge, per cui la regione ci metteva quanto voleva a fare la legge. Poi scattavano 30 giorni per il rinvio, poi la regione poteva riapprovare la legge a maggioranza assoluta, scattava un termine di 15 giorni, scaduto il quale, se il governo non impugnava, la regione poteva promulgare. Se il governo impugnava, andava alla Corte, e finché la Corte non emanava la sentenza dando ragione alla regione, la legge restava sospesa. Questo era il meccanismo. Questo meccanismo ha indotto una prassi agghiacciante, soprattutto quando la Corte si trovò contemporaneamente con le regioni che le hanno dato nuovo lavoro, fine anni 70, e con il primo e unico processo politico fatto dalla Corte. La Costituzione è poi stata riformata e i reati ministeriali sono diventati competenze del giudice ordinario, ma allora i reati ministeriali erano competenza esclusiva penale della Corte Costituzionale in formazione integrata, e col principio di continuità, per cui il giudice che iniziava il processo doveva continuare quel processo fino alla fine, anche se nel frattempo era scaduto delle altre funzioni della Corte. Il processo Lockheed occupò la Corte per un paio d'anni full time, nel 79 furono fatte, non so, 20 sentenze invece le solite 3, 4, 500, e questo ha prodotto un ritardo micidiale, per cui il ritardo della Corte sulle questioni poteva durare anche 4, 5, 6, 7 anni. La famosa sentenza Granita, quella che ha dato la soluzione, deriva da questa cosa qua, è dell'84. Allora, immaginate voi di essere il presidente di una giunta, un assessore che vuole una legge urgente e se la vede rinviata dal governo. E dice, il governo sta esagerando, c'ho ragione io, ma se io vi approvo e vado alla Corte Costituzionale, questa legge entra in vigore fra 5 anni. E a me fa 5 anni non ne frega niente, non sono neanche più assessore, non sono neanche più presidente, forse non sono neanche morto. No. E questo ha indotto una prassi di trattativa, interessante anche, perché è una forma di collaborazione non prevista dalla Costituzione. Per cui, prima di deliberare la legge, i funzionari della regione telefonavano ai loro colleghi del ministero. Perché? Perché la legge passava per arrivava al Ministero delle Regioni, di quello di cui vi ho decantato gli archivi l'altra volta. E il Ministero delle Regioni faceva le sue osservazioni, coinvolgeva i ministeri competenti di settore, chiedendo: secondo voi la proviamo o non la proviamo? Quelli dicevano: ma secondo noi sì, secondo noi no. Alla fine arrivava il Consiglio dei Ministri, perché l'invio della legge era un atto politico. È un atto politico, per cui sia l'invio della legge sia l'impugnazione della legge deve essere deciso dall'organo politico. Il Consiglio dei Ministri arrivava a fine riunione, nessuno ci badava, salvo rarissimi casi, e di conseguenza la trattativa era una trattativa essenzialmente burocratica. Per cui a fare le leggi regionali era una collaborazione sul piano dell'amministrazione tra strutture amministrative regionali e strutture amministrative governative, con buona pace dell'autonomia politica.